Buonasera a tutti e ben ritrovati al Dietro il Sipario, il talk di Visione TV. Sono stato cooptato all'ultimo momento alla conduzione perché Francesco ha avuto un problema, quindi scusateci per il ritardo, è stato tutto molto veloce, speriamo di riuscire comunque a fare una trasmissione di vostro gradimento. Quello che sta succedendo in queste ore a Gaza è qualcosa di inaudito, qualcosa che raramente si è visto, soprattutto perché sta avvenendo in mondovisione. Io penso che mai un eccidio, mai un massacro sia stato coperto mediaticamente, sia stato visibile in tempo reale, ma soprattutto sia stato circondato da un muro di silenzio, da un muro di omertà, da una copertura giornalistica vergognosa e veramente senza precedenti. I fatti parlano di un bombardamento da parte delle forze armate israeliane su un campo profughi del UNRWA, quindi un campo profughi gestito dalle Nazioni Unite, un luogo che doveva essere sicuro. Lì vi erano confluiti sfollati un po' da tutta Gaza che cercavano di sfuggire alle bombe, cercavano di sfuggire alla guerra, quindi parliamo di famiglie, civili, uomini, donne, soprattutto tanti bambini, come sempre, che cercavano un porto sicuro, che hanno perso tutto, che combattono da mesi con le bombe israeliane, combattono soprattutto contro la fame utilizzata come arma di guerra. Le immagini sono raccapriccianti, noi abbiamo scelto di non mostrarvele, ma potete rinvenirle un po' ovunque. Io l'ho ripetuto più volte, noi ci troviamo un po' di fronte a quel fumo che usciva nel secolo scorso dai camini dei campi di sterminio e il mondo intero sembra quasi non volerlo notare. Per anni ci siamo interrogati di come i tedeschi avessero potuto far finta di nulla, far finta di non sapere quello che stesse avvenendo in quei luoghi. Noi oggi sappiamo perfettamente che cosa sta accadendo lì, sappiamo perfettamente la provenienza di quel fumo, eppure anche noi mostriamo una sorta di torpore, una sorta di indifferenza. Veramente la vergogna assoluta sono i giornali mainstream, in particolare il giornale sionista per antonomasia, vale a dire Repubblica, che in pratica, quando già giravano le immagini strazianti dei corpi carbonizzati, dei bambini mutilati, parlava semplicemente di feriti. E il Corriere della Sera parla dei razzi sparati da Hamas che non hanno causato nessuna vittima, e en passant parla della strage compiuta da Israele come una giusta rappresaglia. Israele, dal canto suo, dice che il massacro si è reso necessario per colpire esponenti di Hamas. Pare che siano riusciti ad uccidere due esponenti di Hamas. Quindi una strage, una carneficina, una mattanza di oltre 40 persone, per ora accertate, in un campo profughi, dal loro punto di vista è giustificabile con l'uccisione di due esponenti di Hamas. Io vorrei parlare di tutto questo con la dottoressa Patrizia Cecconi, esperta di Palestina che da anni si occupa di queste questioni, che faccia un po' il punto sulla situazione attuale, ma soprattutto su quello che è accaduto nei giorni scorsi. Intanto, grazie dottoressa, grazie per essere qui con noi.
Grazie a voi per avermi contattato. Io ho molti amici a Gaza che stanno ancora vivi e stanno aspettando il loro turno, così mi dicono ormai. E dunque, intanto ricordiamo una cosa, che i missili lanciati da Hamas qualche giorno fa sono stati lanciati in risposta al precedente bombardamento, che è stato a sua volta la risposta di Israele, l'arrogante risposta di Israele, alla sentenza della Corte di Giustizia Internazionale. Ho foto e video del missile che è stato lanciato sulla Tendopoli. A questo Hamas ha risposto lanciando missili a sua volta. Ma noi sappiamo che questo gioco dell'invertire i tempi non è che lo fanno da oggi, lo fanno da sempre. Se Israele non avesse il suo esercito mediatico di giornalisti assolutamente venduti, che o tacciono o manipolano le informazioni, probabilmente ci sarebbe una rivolta più grossa da parte dell'opinione pubblica, che tutto sommato non è poi, come dire, così completamente anestetizzata dai mass media. In particolare parlo delle TV, perché i giornali leggono meno persone di quelle che guardano, che così magari en passant la TV. E questa è una cosa importantissima. Quindi oggi io mi sono vista tre o quattro, così non per masochismo, ma per necessità, tre o quattro diversi notiziari della Rai, della Sette, e praticamente vanno più o meno tutti la stessa velina. Vale a dire, Israele doveva uccidere i due comandanti di Hamas. Allora io su questo vorrei dire una cosa. Primo, non accetto, io personalmente mi assumo la responsabilità di quel che dico, non accetto quest'idea di, come dire, dover accettare il fatto che è normale uccidere i militanti, i comandanti, gli esponenti o la base di Hamas, in quanto Hamas rappresenta la resistenza. È esattamente come se durante la resistenza, noi non c'eravamo, siamo nati o molti o pochi anni dopo, ma insomma è come se durante la resistenza si fosse detto bisogna ammazzare i ribelli, come venivano chiamati, i banditi, i partigiani, perché in questo modo la situazione si tranquillizza. Sarebbe la stessa identica cosa. E invito chi ci ascolta a vedere o rivedere un film di molti anni fa, tratto da un romanzo di una partigiana, La Diga No, che è L'Agnese va a morire. Nelle scene finali dell'Agnese va a morire, una signora in una sorta di checkpoint e dice: beh, in fondo non sarebbero cattivi se non ci fossero i ribelli a tormentarli. E l'Agnese, che poco dopo verrà uccisa, risponde: i ribelli muoiono degli imbecilli. Questo è quello che noi dobbiamo ricordare. Allora, la resistenza, che sia armata o non armata, la resistenza palestinese è dovuta. Questo è il primo discorso. Ammesso pure che volessero uccidere i due comandanti, cosa alla quale io non credo, perché tra l'altro loro sono cisgiordani, comunque non fa niente. Ammesso pure, c'è un'altra cosa che dobbiamo ricordare, che i nostri media invece non ricordano, la dottrina Dahiya. La dottrina Dahiya che Israele sta applicando consiste nel fare terra bruciata e non nel fare purtroppo, nell'avere purtroppo effetti collaterali, ma nell'avere effetti, danni intenzionali. Più sono i morti, meglio è dal punto di vista dello sviluppo della dottrina Dahiya, perché deve avere la funzione di deterrenza e terrore. E infatti Israele è uno stato terrorista. Quindi tutto quello che è successo finora non è casuale e non è per uccidere i vari comandanti di Hamas, cosa che comunque non capisco perché dovremmo accettarla, ma è proprio per distruggere fisicamente e moralmente il popolo palestinese, costringerli a lasciare Gaza, cioè insomma realizzare una seconda Nakba. E questo è quello che mi dicono i miei amici di Gaza, che alcuni di loro, che sono persone fortissime, stanno cominciando a cedere quando mi dicono stiamo aspettando il nostro turno e non sappiamo come fare. Il mondo accetta, il diritto internazionale non esiste per Israele, ringraziamo chi ci sostiene, ma sappiamo che non succederà nulla finché Israele non verrà legato. Israele è un mostro, deve essere incatenato, e per incatenarlo bisogna prima di tutto incatenare gli USA e poi i sudditi degli USA, tra cui l'Italia. Cioè, le armi con cui questa notte e la notte precedente e le notti precedenti e i giorni precedenti sono stati ammazzati i civili di Gaza, civili e non civili, sono armi che fornisce anche l'Italia. Ecco, questo io penso che non vada dimenticato. In qualche modo, non noi direttamente perché noi siamo oppositori, infatti siamo poi, come dire, segnati a dito, ma noi in quanto italiani siamo responsabili del genocidio di Gaza.
No, dottoressa, quello che lei dice è vero al punto che io recentemente stavo guardando una trasmissione di storia del professor Barbero su YouTube, in cui lui era ospite della Storia Siamo Noi, condotta da Paolo Mieli, no? Lei conosce benissimo Paolo Mieli, conosce la sua posizione e quant'altro. E Paolo Mieli si dimostrava stupito del fatto che il massacro, il genocidio dei Pellerossa, dei nativi americani, non avesse suscitato l'indignazione che invece aveva suscitato la schiavitù negli Stati Uniti, no? Paolo Mieli dice: io non capisco come mai di fronte al massacro indiscriminato dei Pellerossa, degli indiani e quant'altro, non ci fosse stato un movimento analogo a quello che si era mosso, no? In difesa degli afroamericani, dei neri americani. E lui diceva addirittura, questo lo diceva Barbero, diceva chiaramente le rappresaglie che venivano fatte contro gli indiani erano chiaramente sproporzionate, cioè gli indiani attaccavano i pionieri, i coloni, no? Che andavano ad occupare le loro terre, e il settimo cavalleggeri li massacrava, quelli a loro volta tentavano delle rappresaglie ma venivano massacrati, venivano chiusi nelle riserve e a loro volta venivano massacrati, però insomma sia Barbero che Paolo Mieli erano concordi nel fatto che la resistenza degli indiani fosse legittima, cioè il fatto di rispondere con le armi ai coloni, agli invasori, a coloro che sterminavano le tribù, che sterminavano i villaggi, fosse un qualcosa di assolutamente dovuto e assolutamente normale. Io quello che non capivo era come fosse possibile che oggi si potesse giustificare in qualche modo l'azione di Israele e si condannasse l'azione di coloro che resistono appunto alla colonizzazione, al genocidio, alla pulizia etnica, insomma. Cioè io lo trovo veramente allucinante. Vorrei un commento al volo su questo, poi passo a sì. Pino Cabras.
Sì, perché per Israele vale da sempre lo stato d'eccezione. Lo stato d'eccezione, in quanto d'eccezione, dovrebbe essere provvisorio. Per Israele vale da 76 anni. E sulla base di quello e con la loro intelligenza, bisogna riconoscerlo, come dire, mediatica, la Hasbara sostanzialmente, no? Sono riusciti a ipnotizzare, utilizzando poi come clava all'olocausto e tante altre cose, sono riusciti a ipnotizzare l'opinione pubblica, però attenzione, ci stanno anche gli affari dietro. Cioè, non è che Israele è nato perché la 181 stabilisce che nasce, anche perché la 181 non stabilisce nulla, in quanto è una risoluzione dell'Assemblea Generale, non del Consiglio di Sicurezza. Israele nasce perché già molti anni prima si era stabilito come dividere il Medio Oriente tra le grandi potenze dell'epoca, che erano Francia e Regno Unito. Gli accordi Sykes-Picot, insomma, sono del 1916, prima ancora della dichiarazione Balfour, però non voglio allungare, se no facciamo una lezione di storia. Dico che per Israele seguita a vigere lo stato di eccezione, e per questo Israele si può considerare iuber alles, al di sopra di tutti gli altri.
Pino, insomma, da te vorrei chiaramente un commento sulla situazione, ma soprattutto da giornalista, da decano oramai del giornalista, del giornalismo, da collaboratore storico di Giulietto Chiesa, insomma, cioè, come è possibile accettare un comportamento di questo tipo da parte dei media, e come è possibile che i lettori non inondino le redazioni dei giornali con lettere di protesta, perché io penso che una roba del genere non si sia mai visto, cioè noi siamo di fronte al cimitero dell'informazione.
Sì, è profondamente alterata, è una grande fabbrica del sogno e della menzogna, avrebbe detto la persona che hai citato, Giulietto Chiesa, e è il frutto, questo che sta accadendo oggi, di un lavoro egemonico che certe forze dominanti hanno esercitato nel corso dei decenni. Pensiamo a cosa è accaduto dopo l'11 settembre. C'è stata una trasformazione della lettura di tutti i fenomeni legati al terrorismo, al punto che giustificava delle leggi eccezionali come il Patriot Act negli Stati Uniti, una spinta a polarizzare l'interpretazione di tanti fenomeni internazionali che portavano a fare le cosiddette guerre preventive, a non riconoscere più il diritto internazionale nei suoi fondamenti, a creare delle coalizioni basate su una pura sopraffazione. E tutto questo anche in una logica di scontro di civiltà che ha tirato fuori delle logiche che oggi stanno tornando in auge pienamente. La classe dirigente israeliana in questo momento è una classe dirigente razzista, suprematista, colonialista, è frutto di un'idea di nazionalismo ottocentesco applicato a una terra da colonizzare fisicamente, estromettendo la popolazione autoctona, e questo è stato portato però con gli strumenti delle public relations del XXI secolo. Oggi tutto questo diventa un miscuglio proprio di tribalismo ostinato e razzista e di super effetti speciali dei grandi media, che sono per lo più complici di questo progetto. L'effetto micidiale credo che sia la moltiplicazione di quel dominio anche delle coscienze che c'era in altre epoche, quando giustamente citavi il caso dei camini da cui usciva il fumo dei campi di concentramento e che non riuscivano a scuotere più di tanto l'indifferenza e il tran tran della popolazione. Siamo in una situazione simile, nonostante noi siamo vicini fisicamente ai palestinesi, perché nel momento in cui abbiamo uno smartphone che ci restituisce l'immagine di un bambino fatto a pezzi, come quella che ho visto stamattina, ahimè, io sono un vicino di casa di quella persona e sono colpito direttamente. Non lo sono milioni di persone che comunque nelle nicchie dell'informazione non hanno accesso allo stesso modo. Cioè è tutto disponibile, ma è tutto offuscato dal rumore di fondo degli altri media, dalle altre notizie, dalla forza che ancora ha il cosiddetto mainstream nel fare una gerarchia delle informazioni. Quindi l'effetto è terribile, perché si perde la capacità di distinguere fra chi viene oppresso e chi è un oppressore. E questo è proprio una perdita secca che è avvenuta negli ultimi anni di consapevolezze politiche che prima c'erano. Ad esempio, non c'era nessun dubbio per una larga parte della popolazione che in Vietnam quella resistenza nazionale che si opponeva con metodi certo non gandiani agli statunitensi che invadevano il Vietnam fosse legittima, che fosse pienamente accettabile nella logica di quello che stava avvenendo. Oggi tutto viene distorto profondamente e i media italiani sono tra i peggiori di tutto l'Occidente in questo racconto, e veramente sono... questo richiede uno sforzo enorme a tutti quelli che vogliono fare un'informazione veritiera e onesta.
No, è assolutamente, assolutamente così. La cosa che fa veramente impressione è questa sempre indignazione a comando, no? Noi vediamo che si tratta Bucha e tutto il mondo automaticamente, con un riflesso che oserei di definire pavloviano, si indigna. Si parla delle fake news sui bambini decapitati da Hamas e tutto il mondo automaticamente si indigna. Gli stupri di massa di Hamas e il mondo automaticamente si indigna. E sono fake news, sono notizie false, conclamate false, dimostrate false, che erano già state smascherate nel momento stesso in cui quasi venivano messe in circolo, no? Poi abbiamo delle immagini strazianti, reali, inequivocabili, che non possono essere interpretate diversamente, e vediamo che il pubblico non si indigna, che il pubblico rimane nel suo torpore. Cioè noi abbiamo
pesa il frame cosiddetto, cioè la cornice con cui vengono interpretate queste notizie, e quella cornice si mangia il quadro. Se la cornice dice che è importante emozionarsi per le persone che sono morte il 7 ottobre, e questa cosa viene ripetuta dal TG1, io avevo contato praticamente 3 mesi consecutivi in cui l'apertura del TG1 era sempre con le stesse immagini del 7 ottobre. 3 mesi consecutivi, ogni sera, l'apertura della notizia. Poi c'era un paninetto in cui si metteva una fetta di vicenda palestinese. Sì. E subito dopo però si ritornava a Israele. È l'essenza del racconto che viene fatto, è una cornice insaziabile quella delle notizie. Quindi tutto viene riletto e depotenziato in quel contesto.
No, appunto, io proprio di questo vorrei che parlasse Patrizia Cecconi perché è raro, no? A me quello che sconvolge è che spesso delle vicende parlano persone che non sono esperte, no? A quale ascrivo anche me stesso, cioè io non sono un esperto di Palestina, non ho mai preteso di esserlo, no? Quindi quando mi trovo di fronte a persone che se ne occupano da decenni, oserei dire, insomma, è chiaro. Appunto, e questo mi lascia sempre un po' un senso di disagio, no? Perché è chiaro che la dottoressa Cecconi potrebbe parlare di Palestina perso per una settimana consecutiva senza neanche prendere fiato e che oggi faccia un'enorme fatica anche semplicemente a sintetizzare quello che deve dire, perché penso che ne abbia tantissimo. Quello che vorrei dire, io ho letto con molta attenzione l'inchiesta di Max Blumenthal su The Gray Zone, proprio riguardo ai fatti del 7 ottobre che ha appena citato Pino Cabras. Vorrei sapere una tua opinione su quanto è avvenuto appunto il 7 ottobre, che poi è il pilastro sul quale ruota tutto l'architrave propagandistico dell'Occidente e di Israele in particolare.
Sì, certo. Dunque, allora, chi conosce da dentro Gaza e conosce da dentro Hamas come partito, sa che lo stupro non è una cosa accettabile e tutto quel gioco che è stato fatto, peraltro a distanza di un mese, attenzione, dal 7 ottobre, fatto dalle femministe ebree francesi. Dico ebrei non, perché loro si sono dichiarate tali, quindi in quanto ebrei femministi hanno fatto questa cosa, già di per sé doveva, non dico far ridere perché è troppo drammatica la cosa, ma sembrare veramente qualcosa di grottesco, perché il raccontare che sono state divise, dopo lì l'obiettivo era prendere gli ostaggi. Okay. Sono state divise le donne belle da quelle brutte sono state uccise subito, quelle belle sono state fatte denutare e passeggiare avanti e indietro e poi sono state stuprate ripetutamente da 30-40 diversi così, terroristi fino a spaccargli le ossa del bacino. Scusatemi, ma io dico soltanto il tempo per fare questo. Quindi che fosse una fake quella veniva fuori da subito, però è stata giocata bene. Allora io dico, chi conosce da dentro Hamas sa che c'è una morale, sono costretta a fare una digressione. Io sono atea, quindi per me la religione che sia l'Islam, il cristianesimo, l'ebraismo è una religione che non mi appartiene, posso rispettarla, ma non mi appartiene, quindi non c'è una presa di posizione a favore di, ecco. Allora, ma per l'uomo musulmano c'è una, e che ci crede, insomma, e Hamas ci crede, c'è una morale altissima su questo. Le donne, i bambini, i vecchi vanno rispettati. Questa è una cosa, io l'ho provata tante volte, insomma, ci ho passato 7 anni, per 7 anni, 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi. Quindi, insomma, diciamo, conosco bene, conosco molte persone anche di dentro Gaza, non di Hamas, ma di Fatah, del Fronte Popolare, e nessuno nega questa cosa. C'è, diciamo, una morale molto forte, però diciamo questo. Allora, la resistenza, diciamo massima, la resistenza del 7 ottobre era composta dalle brigate al-Qassam, okay, che sono il braccio armato di Hamas, ma anche le brigate al-Aqsa, che sono il braccio armato di Fatah, perché ci sono le correnti, insomma, e poi c'erano le brigate al-Quds, che sono il braccio armato della Jihad, e c'erano anche così, come dire, fazioni minori, ecco. Quindi c'era la resistenza tutta che si era messa insieme. E questa cosa mi ha ricordato molto la grande marcia del ritorno. Io ho partecipato a 26 manifestazioni, 26 venerdì della grande marcia del ritorno, e mi hanno anche sparato, per la verità, ovviamente parlo degli italiani, però questa la mettiamo da parte perché non c'entra niente. E mi
scusate, ti interrompo una cosa al volo. Quanti giornalisti sono stati uccisi, sono stati freddati dai cecchini israeliani durante le marce del ritorno?
Il primo era già nel loro Yasser Murtaza, ce l'avevano già segnato. Yasser sapeva di essere un target, perché Yasser era bravissimo, aveva messo su uno studio con droni che fotografavano dall'alto e queste foto venivano mandate alla Reuters, sia alla Reuters e poi ad altre, quindi insomma era già nel mirino, infatti è stato il primo ad essere ammazzato. Poi è stato ammazzato Yasser, che era un altro molto bravo, e poi sono stati ammazzati, il numero non lo ricordo, mi pare che siamo nell'ordine dei 18-20, non sono sicura però. E tanto che quando mi hanno detto mettiti il giubbetto presso, ho detto ma state scherzando, non esiste, vado come target. Israele, i cecchini israeliani ammazzavano per ammazzare. Quando poi c'è stato un richiamo, allora a quel punto hanno ammazzato ancora i giornalisti se gli capitavano, ma non hanno più ammazzato così con omicidi di massa i palestinesi che manifestavano, ma hanno scelto di sparare alle gambe con i proiettili, per gli altri vietati, per Israele no, ad espansione, che frantumano le ossa e quindi queste persone colpite di fatto restavano poi amputate. Infatti sono tantissimi gli amputati a Gaza. Comunque, a parte questa cosa, dicevo, mi veniva in mente la cosa più significativa per me della grande marcia del ritorno, cioè c'era una sola bandiera, quella palestinese. Le differenze tra i militanti di Fatah, di Hamas, del fronte, eccetera, non c'erano alla grande marcia. Era voluta questa cosa, perché tra l'altro la grande marcia non è stata ideata da Hamas, poi Hamas ci ha messo il cappello ovviamente. Ma non
possiamo spiegare al volo, per chi non è avvezzo a queste faccende, proprio in due parole cosa fosse la grande marcia del ritorno?
Sì, dunque nel 48, dopo l'autoproclamazione da parte di Ben Gurion dello Stato di Israele, autoproclamazione, il 14 maggio del 48, abbiamo la Nakba, cioè la catastrofe palestinese, cioè i palestinesi vengono cacciati o uccisi. E quando l'ONU si rende conto di questa cosa, a dicembre del 48 emana un'altra risoluzione, la 194, cioè il diritto al ritorno dei profughi cacciati o fuggiti nelle loro case e nelle loro terre. È del 48 la 194 e non è mai stata applicata, quindi la grande marcia del ritorno chiedeva semplicemente e in forma non violenta l'applicazione della risoluzione ONU 194 del dicembre del 48. La risposta di Israele è stata vi ammazziamo, e infatti l'hanno fatto. E, per tornare al discorso di quello che è successo il 7 ottobre, allora intanto i morti sono stati 1139 e di questi almeno 300, quasi tutti carbonizzati, palestinesi. E questo semplicemente perché quando è entrata in azione
gli elicotteri Apache che hanno attaccato,
e hanno bruciato i kibbutz. E questo perché? Perché c'è la delibera Hannibal. La delibera Hannibal è dell'86, non è una cosetta nuova, insomma, no? C'è 38 anni quasi, ed è quella di non consentire la presa degli ostaggi a costo di ammazzarli. E infatti, e questo l'hanno detto anche molti testimoni, anche israeliani, poi sono stati tacitati, messi da parte, eccetera, però esistono ancora, esiste la documentazione delle loro vecchie dichiarazioni, hanno detto appunto, lì c'è stato, molti di noi sono stati uccisi da fuoco amico, nel senso che sono stati ammazzati, non perché volessero ammazzarli giustiziandoli, ma perché era preferibile ammazzarli che farli rapire. Questo è un fatto, per cui dei 1139 togliamone circa 300 che erano palestinesi, e quindi quei 2000, 3000 dell'inizio, no? Già scendono di molto, e delle centinaia di israeliani uccisi, alcuni, molti sicuramente sono stati uccisi direttamente da Hamas, ma non perché volesse ucciderli, ma perché la situazione era quella, peraltro erano quasi tutti armati, ricordiamoci anche questo, e molti sono stati uccisi da fuoco amico, ovvero dallo stesso IDF. Questo è un fatto, questo è ormai sta venendo fuori.
Quindi tu concordi con la versione di Max Blumenthal, con la sua ricostruzione?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma non concordo per simpatia, ma perché ci stanno le documentazioni.
Anch'io, io l'ho letta tutta con attenzione, è assolutamente plausibile, credibile. Anche la donna presunta stuprata con le gambe divaricate, che pare sia stata tirata fuori da un'auto.
Gli stessi familiari hanno smentito questa cosa. I familiari di quella donna hanno smentito facendo il confronto delle telefonate che aveva fatto, dell'orario della telefonata, eccetera, eccetera. Per cui questa cosa non era possibile. Oh, poi c'è una cosa, per quale motivo Israele avrebbe vietato una inchiesta indipendente sui fatti del 7 ottobre? Di solito si dice che se uno, insomma, vuole nascondere le prove è perché ha qualcosa da nascondere, no?
Anche quindi, perché poi chi è stato liberato ha detto che è stato trattato benissimo, si sono salutati con shalom, e quindi pare che Israele non abbia a cuore che questi vengano liberati e che poi magari arrivino davanti alle telecamere e che dicano: ma tutto sommato non siamo stati trattati bene, siamo stati trattati con rispetto, venivano trattenuti per scambiare con altrettanti prigionieri palestinesi in attesa di processo, minorenni, insomma detenuti illegalmente nelle carceri israeliane.
I detenuti palestinesi vengono torturati nel silenzio globale, cioè il numero dei palestinesi dovrebbe così gridare vendetta già come numero, la percentuale è altissima. Comunque, vorrei dire una cosa a proposito di questo.
Sì, velocemente, che vorrei ripassare un attimo a Pino Gabras.
Velocissima, i tre ostaggi che sono stati ostaggi che si erano autoliberati e che sono stati ammazzati da Israele, i nostri meravigliosi, infami giornalisti mainstream, quando riprendono questo discorso dicono perché Israele li aveva scambiati per terroristi. Attenzione, qui siamo veramente ancora su una cosa, dal punto di vista giuridico è, anche questo è un crimine enorme, perché se esci disarmato con la maglietta, senza maglietta, per mostrare che non avevi armi eccetera, agitando lo straccio bianco, tu, che sia terrorista o non terrorista, non devi essere ammazzato, devi essere prelevato, diventi prigioniero e così via. Invece sono stati ammazzati perché sono stati scambiati per terroristi che si arrendevano. Ecco, questo dal punto di vista anche della legge di guerra è gravissimo.
No, no, è chiaro, è chiaro. Pino, io se non ricordo male, allora, recentemente è stata celebrata, che era il 5 maggio, la giornata mondiale della libertà di stampa, no? Non è stata una cosa tanto strombazzata, perché il premio dell'UNESCO è andato proprio ai giornalisti palestinesi, no? Che sono gli unici che stanno coprendo sul campo la situazione, anche perché Israele impedisce a chiunque di entrare, no? La più grande democrazia del Medio Oriente, oltre ad aver censurato i media nel proprio paese, oltre ad aver chiuso Al Jazeera, aver perquisito la sua sede, impedisce a giornalisti indipendenti di entrare e di andare a raccontare quello che sta succedendo. Quindi tutto ciò che fuoriesce dai cellulari dei palestinesi e dai giornalisti palestinesi che rischiano la vita tutti i giorni. Se non ricordo male, all'epoca del premio erano morti poco più di 100 giornalisti palestinesi, non mi ricordo se 107, 108 giornalisti in tutto, mi sembra 2 o 4 israeliani, il resto erano tutti giornalisti palestinesi che erano stati massacrati sotto i bombardamenti israeliani. E quindi l'UNESCO ha deciso di premiare questi giornalismi, giornalismo palestinese in generale, ma la cosa è stata del tutto silenziata, è stata un po' una notizia quasi da Carbonari. Proprio a ridosso del premio sulla libertà di stampa, Maurizio Molinari ha mandato al macero 100.000 copie del suo giornale, perché aveva ricevuto una telefonata da Yelkan che non gli piaceva l'articolo che riguardava, diciamo, la presa di possesso da parte della Francia di nostri asset industriali. Poi c'è stata la censura dell'intervista a Gali, perché si è rifiutato in qualche modo di citare Hamas, no? Quindi Repubblica pretende che gli intervistati dicano ciò che Repubblica vuole che dicano, altrimenti non ti pubblica l'intervista. Insomma, come è possibile commentare uno scempio di questo tipo?
Repubblica è un asset di quel pezzo di borghesia che è filosionista, che utilizza sistematicamente le bugie e le manipolazioni per raccontare questa vicenda. Sono uno strumento di guerra, né più né che meno che un bombardiere o un carro armato, anche i media. E ci sono dei media che sono ben felici di essere un carro armato, di agire per combattere la guerra a modo loro, falsificando, e ci sono tutte queste falsificazioni sul 7 ottobre che sono state smascherate e distrutte, però c'è una parte della borghesia filosionista italiana che va avanti come un treno. C'è stato questo impegno per raccogliere delle firme per dichiarare il 7 ottobre un femminicidio di massa. E queste persone che hanno fatto questa iniziativa, tante belle borghesi, tante sciure milanesi, tanti personaggi di questo tipo, giornalisti famosi, anche Auges ha aderito a questa raccolta di firme, non vedono il femminicidio di massa che si è consumato a Gaza a partire dal 7 ottobre, ma direi da molto prima. Cioè non riescono a essere decenti nella loro manipolazione. E questa cosa non è un fatto soltanto manipolatorio, è anche molto pericoloso, perché stanno cercando di affermare un senso comune che non lascia spazio ad altre narrazioni. Ci stanno riuscendo purtroppo abbastanza bene in Francia e in Germania, dove sono riusciti a ottenere provvedimenti legislativi, amministrativi, polizieschi, che stanno limitando fortemente la libertà di espressione di chi si batte per la Palestina. Ci sono praticamente arresti quotidiani di persone che osano esporre la bandiera palestinese in Germania come in Francia, e vorrebbero una situazione simile anche in Italia. Non dimentichiamo quella frase che aveva detto Riccardo Pacifici, ex presidente della comunità ebraica romana, adesso in altri ambienti super filo israeliani, super guerrafondai, che in un comizio pubblico aveva detto, citando tutta una serie di persone, tra cui Orsini, tra cui altri personaggi: vi verremo a prendere. Poi ipocritamente ha detto con la legge, per
Sì,
dire, non è
certo.
che stiamo andando fisicamente a prendere, non siamo degli squadristi, anche se poi qualche episodio squadrista come quello che ha riguardato Chef Rubio ci lascia qualche domanda inquietante su cosa stia accadendo in certi retrobottega della lotta politica in Italia. Con la legge, però, che tipo di legge è? Se la legge è quella ormai tedesca o francese che impedisce la libertà di parola, allora dobbiamo essere preoccupati, ci sta minacciando. È uno
Prima di
squadrismo
tutto
per
sono
procura.
interessante.
Prego,
Diventa uno squadrismo
dottoressa.
per procura.
Non sentivo più nulla. Chiedevo se si fosse bloccato tutto o se fosse un mio problema.
No, 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 andava
Non
benissimo.
andava avanti? Ok.
Prego, prego, Pino.
Sì, no,
Scusate.
la chiudo qui. Dicevo, questo riferimento alla legge è quasi una specie di squadrismo per procura. Diciamo, ci penserà uno Stato dominato da una narrazione che non ammette visioni alternative a silenziare le voci che vanno alla ricerca della verità. Quindi è tutto un apparato di guerra questo, e come tale va trattato, va riconosciuto nella sua essenza, e dobbiamo proprio combattere per la libertà.
No, io
È
oggi.
l'israelizzazione dell'Italia, è l'israelizzazione dell'Italia questa, ma non da oggi. Io mi autocito, 11 anni fa scrivevo un librettino che era Lessico Deviante, in cui raccontavo appunto tutto questo, e è una israelizzazione che è grazie soprattutto direi, all'esercito mediatico asservito che si sta verificando passo passo, ormai ci siamo. Cioè, in Israele è vietato commemorare la Nakba. Noi avremo tanti altri divieti, anzi alcuni già li abbiamo,
Beh, in Germania esporre una bandiera palestinese è un reato oggi. Hanno impedito a Varoufakis, un esponente politico, di presenziare una conferenza sulla Palestina, anche in videoconferenza, anche il medico britannico-palestinese gli è stato impedito. Cioè, questo è un clima d'odio, è un clima di fanatismo che veramente ricorda da vicino il nazismo e veramente ricorda da vicino i secoli, i giorni bui del secolo passato. Ci siamo perfettamente dentro. Mi perdoni un attimo la dottoressa Cecconi, perché questo poi era un po' il tema della puntata di oggi, che io ho stravolto perché mi è stata affidata la conduzione e chiaramente ero tutto preso dai fatti di Gaza, che poi ho messo in secondo piano il tema della puntata, che poi era il tema del clima d'odio, no? Che si sta venendo a creare, il clima di fanatismo, questo tantam di guerra. Io questa mattina nella mia trasmissione Teleragione avevo ripreso dei video di archivio, degli scritti che avevo fatto nel 2018, quando avevo denunciato, insieme a tanti altri, per carità, non io da solo, i prodromi, no, di quello che oggi si sta verificando, vale a dire, tu hai detto israelizzazione della società, è molto corretto ed era presente anche nell'ultimo post di Giulietto Chiesa, che parlava proprio di israelizzazione della società. Io più volte ho parlato di ucrainizzazione della società, che poi è lo stesso identico discorso, no? Io questa mattina parlavo di un giornalista che, se non ricordo male, in Estonia è stato espulso perché si è rifiutato di rispondere ad una domanda sulla Crimea in un questionario. Cioè, oramai siamo arreato di opinione riguardo alla situazione del conflitto in Ucraina, no? Abbiamo parlato della Germania, dove è un reato esporre bandiere palestinesi. Abbiamo visto una ragazza al Giro d'Italia che è stata fermata, maltrattata, strattonata dalla Digos perché praticamente aveva una bandiera palestinese che le cingeva il collo. Una signora alla Spezia si è vista arrivare la polizia dentro casa perché aveva esposto uno striscione contro la NATO, no? Se fosse successo 10-15 anni fa, avremmo visto la gente stracciarsi le vesti in televisione di fronte a fatto di questo tipo, per non parlare del massacro di Gaza o quant'altro, no? Io pregherei un attimo la regia di mandare il servizio di Lilli Goriup e poi chiederei ai miei ospiti un commento riguardo ai fatti enunciati nel servizio. Prego la regia.
In questi giorni tira un'aria pesante. Giovedì 23 maggio il primo ministro georgiano Irakli Kobakhidze, in una nota, ha detto di essere stato intimidito da un commissario europeo che, durante una conversazione telefonica sul tema della legge di Tbilisi contro gli agenti stranieri, ha citato l'attacco al primo ministro slovacco Robert Fico. Approvata in via definitiva dal Parlamento georgiano, tale legge stabilisce che le società che ricevono più del 20% dei loro fondi dall'estero dovranno rendicontarli ed essere registrate come soggetti che perseguono gli interessi di una potenza straniera. In seguito, la presidente della Georgia, Salome Zurabishvili, ha posto il veto sulla legge, aprendo una polemica politica con il primo ministro. Adesso il Parlamento georgiano avrà la possibilità di respingere tale veto con una votazione. Si arriva così alla denuncia del primo ministro georgiano. Mentre parlavamo al telefono, il commissario europeo ha elencato tutta una serie di misure che i partner occidentali potrebbero adottare se il veto sarà superato, ha dichiarato il primo ministro georgiano. E mentre elencava queste misure, ha detto: «Hai visto che cosa è successo a Fico e dovresti stare molto attento». In seguito, il commissario europeo per l'allargamento e la politica di vicinato, Oliver Vareli, in un comunicato ha ammesso di aver sentito Kobakhidze. «Desidero esprimere il mio sincero rammarico per il fatto che una parte della mia conversazione telefonica sia stata estrapolata dal contesto», ha detto il commissario europeo, specificando che, in quanto tale, per lui è normale essere in contatto con i governi di vari paesi e di aver compiuto grandi sforzi per dissuadere la leadership politica georgiana dall'adozione di quella legge che può minare il percorso della Georgia verso l'Unione Europea. Il 15 maggio il primo ministro slovacco Robert Fico, disallineato dalle politiche dell'Occidente, ha subito un tentativo di omicidio con diversi colpi di arma da fuoco da parte di un uomo identificato come un cittadino slovacco 71enne, politicizzato in senso filoeuropeista di nome Juraj Cintula. L'attentatore ha dichiarato, secondo i media slovacchi, di aver agito da solo. Tuttavia, la testata Asia Times scrive che il ministro degli interni slovacco ha dichiarato che 2 ore dopo il tentativo di omicidio, tutte le informazioni social e email erano state cancellate dal computer a casa del criminale, motivo per cui non si esclude l'azione di un gruppo dietro Cintula. Lo stesso ministro degli interni ha poi ritrattato, dichiarando che non ci sono complici. Sempre secondo Asia Times, i giudici avrebbero autorizzato la polizia a perquisire la casa dell'attentatore solo 2 giorni dopo, ma il governo slovacco non ha riferito su questo. Intanto, ieri, l'ospedale dove è ricoverato Fico ha fatto sapere che l'andamento delle sue condizioni di salute corrisponde alle previsioni mediche e che oggi sarà sottoposto a un nuovo controllo. Secondo il suo partito, inoltre, il premier Fico si rimetterà entro l'anno. Ancora il 15 maggio, in Italia, Chef Rubio, noto per le sue posizioni filo-palestinesi, è stato aggredito sotto casa da un gruppo di ignoti. Lo ha reso noto lui stesso pubblicando su X un video in cui mostrava la testa sanguinante e definiva sionisti i suoi aggressori. Oggi è emerso che a seguito della denuncia di Chef Rubio, la Procura di Roma ha avviato un fascicolo contro ignoti per il reato di lesioni aggravate dall'odio razziale. Il 19 maggio, a seguito dello schianto di un elicottero, sono deceduti il presidente iraniano Ebrahim Raisi, il suo ministro degli esteri e altri funzionari. Per le autorità iraniane ufficialmente è stato un incidente, ma l'opinione pubblica è rimasta colpita dalla vicinanza temporale con i precedenti episodi.
No, appunto, quindi quello che dicevamo prima, no? Il clima d'odio cresce, ma soprattutto assistiamo a fatti eclatanti che apparentemente sembrano avere una sorta di concatenazione, perché avvengono tutti più o meno nello stesso lasso di tempo, no? Abbiamo visto l'attentato a Fico, le minacce al primo ministro georgiano, poi abbiamo visto, si è parlato di un attentato, un tentativo di colpo di Stato in Arabia Saudita, ai danni di Bin Salman, un presunto attentato, colpo di Stato ai danni di Zelensky, un attentato, un colpo di Stato sventato in Congo, e poi appunto episodi di violenza in tutta Europa, una violenza che serpeggia, un clima che diventa sempre più incendiario, veramente sembra di essere una stanza satura di vaponi incendiari, ma quello che sconvolge soprattutto è il torpore dell'opinione pubblica, che pare non rendersi conto minimamente di quello che sta accadendo. Vorrei un commento della dottoressa Cecconi e di Pino Cabras.
Sarà velocissima. Io forse dico una banalità, ma se non ci fosse stata quella sorta di come si dice quando un cavallo libero viene addomesticato? Addomesticato? Forse non è questo il termine giusto.
Viene domato.
Domato, esatto, grazie. Se non ci fosse stata quella sorta di pratica appunto simile a quella per domare i cavalli durante il periodo del Covid, io credo che forse non possiamo saperlo con certezza, ci sarebbe un po' più, come dire, di attività neuronale, ecco questo voglio dire. E cioè quello che è successo durante il periodo della cosiddetta pandemia è stato gravissimo. Io non sono una che nega l'esistenza del virus, ma la gestione del virus è stato un esperimento sociale, purtroppo riuscito. Cioè, la delazione era diventata una virtù e cose del genere. Ecco, io credo che anche se volessimo mettere da parte i vari episodi citati, non dovremmo comunque dimenticare che è stata fatta un'operazione di addomesticamento o di doma,
ingegneria sociale
dell'opinione pubblica.
No, io penso, scusa Pino, poi ti lascio rispondere in maniera più estesa, però vorrei anche un giudizio su, tuo su quello che ha appena detto Patrizia Cecconi, vale a dire, noi l'abbiamo detto più volte, no, che la gestione della pandemia è stato un grande esperimento di ingegneria sociale, no? Lì si è data un po' la stura dei comportamenti che poi sono diventati la normalità, vale a dire la criminalizzazione del dissenso, il fatto che si potesse dire tranquillamente che i dissenzienti, i renitenti, i disertori potessero essere fucilati, dovrebbero vivere come sorci, dovrebbero diventare poltiglia verde, i camerieri dovrebbero sputare nei piatti nei Novax e quant'altro, no? Cioè il clima d'odio e la giustificazione del clima d'odio è stato sdoganato durante la pandemia.
È stato un modo per irregimentare milioni di persone. Non uso questa parola a caso perché la tendenza autoritaria sta diventando sempre più forte e si ciba di tendenze di tipo militare. La campagna elettorale che sta facendo adesso Sunak in vista delle elezioni che a breve ci saranno in Gran Bretagna prevede che ritorni la leva di massa in cui tutti i diciottenni dovranno fare il servizio militare. Il ritorno di massa in questa particolare fase storica in cui si sta spingendo verso la guerra, il ritorno della leva, significa che si stanno preparando a rendere di nuovo l'Europa un terreno di guerra e di regime di massa controllato in modo militare, in modo autoritario. E un altro sinistro segnale, anche questo arriva da Londra. Ho visto l'altro giorno Boris Johnson, ex primo ministro, ospitare a Westminster, nella sede solenne del Parlamento che crede di essere la culla della democrazia mondiale, ha ospitato il battaglione Azov, con tutti gli onori, con i tappeti rossi, con lui che diceva siete degli eroi. Stiamo parlando di un battaglione che si ispira a valori, personalità riconducibili al nazismo della Seconda Guerra Mondiale. Nel momento in cui si sdoganano queste figure, non si permette una distinzione chiara fra valori, non si mettono dei perimetri per ciò che è democratico in modo genuino, si sta adulterando profondamente quello che rimane, quel poco che rimane della democrazia. Si sta preparando il terreno per portare masse di cittadini alla guerra. Questo è in ballo. Sicuramente io vedo un nesso e concordo con quanto è stato detto anche con la vicenda pandemica. Pandemie e guerre sono degli strumenti per fare una specie di cambio di paradigma della vita occidentale, di un Occidente che sta decadendo, che ha perso tutti i suoi riferimenti economici a livello internazionale e che quindi vuole ristabilire una primazia del mondo anglosassone, costi quel che costi. Innanzitutto i sacrificati saranno gli europei.
No, il clima purtroppo è un clima tesissimo. Doveva essere ospite di questa puntata anche David Colantoni, che ha recentemente pubblicato un libro, Quando l'Ucraina invase l'Iraq, che ha presentato al Festival, al Salone del Libro di Torino. E a seguito di quella presentazione ha ricevuto minacce di morte. Gli è stato detto che doveva essere sgozzato addirittura per la pubblicazione di quel libro. Quindi abbiamo degli intellettuali, dei saggisti che pubblicano, che in qualche modo esprimono le loro opinioni e il loro pensiero, quindi combattono la battaglia sul piano culturale, che poi ricevono minacce alla propria persona. Cioè David ha un bambino, tra l'altro piccolo, e quindi si tratta di fatti veramente gravissimi, no? Se poi parliamo anche dell'aggressione allo chef Rubio, a me recentemente era capitato di incontrare Ania Broskaja, tra l'altro la nipote di Brodsky, premio Nobel della letteratura, russo, grandissimo autore russo, seppellito a Venezia. Anna Broskaja è stata aggredita in un quartiere residenziale di Roma, probabilmente perché è stata riconosciuta da due donne e un adolescente che l'hanno buttata per terra e l'hanno presa a calci. E tutto questo avviene nell'indifferenza totale. L'ultimissima domanda, poi chiudiamo perché siamo andati veramente lunghi, la rivolgo alla dottoressa Cecconi e riguarda appunto l'incidente, questo è un lapsus freudiano, occorso al presidente iraniano Raisi, non tanto questo episodio quanto l'attacco, no, alla sede consolare iraniana a Damasco da parte di Israele, no, che sembra godere di un'impunità anche per quanto riguarda insomma azioni extraterritoriali, no, quindi in altri ambiti. E qual è il rischio concreto che quello che sta avvenendo a Gaza diventi o divampi in un conflitto regionale e poi a sua volta in un conflitto mondiale, dato l'inevitabile coinvolgimento degli Stati Uniti?
Ovviamente i dati che ho non è che siano tantissimi, quindi andiamo più sull'ipotesi che non sulla documentazione. E, una cosa così, quasi all'atere, direi che in Iran, lo dico perché pochi lo sanno, c'è una numerosa comunità ebraica che vive serenamente e tranquillamente, questo non so in quanti lo sappiano, e una comunità ebraica con la quale peraltro Raisi aveva normali contatti, no? Contatti che può avere un presidente della Repubblica, insomma, comunque normali contatti. Aiutava a creare scuole e altre cose, questo così, mettiamolo come nota di colore, va bene? Allora, che dire? Il fatto, non sappiamo in realtà cosa sia successo, ma dentro tutti noi c'è un tarlo, no? Perché ci stanno troppe coincidenze. E quindi, perché l'Iran sta tenendo sempre in fondo un basso profilo, l'ha fatto anche dopo appunto la violazione della sede diplomatica, per Israele è tutto consentito, vale sempre, come dicevamo prima, lo stato di eccezione. Quindi, ma perché ha fatto quell'azione simbolica e soltanto simbolica, per far capire che comunque la possibilità di farsi sentire ce l'ha, però fermiamoci qua. Ecco, io ho l'impressione, e anche dopo l'incidente di Raisi, io ho l'impressione che l'Iran stia facendo di tutto per non arrivare ad una escalation, stia facendo di tutto per tenere appunto basso il rischio di terza guerra mondiale, però ripeto, è un'opinione personale, i dati che ho sono quelli che avete voi, forse voi ne avete anche di più, non lo so.
No, ho detto, purtroppo le informazioni sono poche e a me, come giustamente anche a lei, piace sempre rimanere aderenti ai fatti e fare ragionamenti sui fatti. Ciò nonostante, determinate coincidenze, determinati avvenimenti che avvengono in quasi perfetta concatenazione sembrano portare il ragionamento in una determinata direzione piuttosto che in un'altra, anche perché abbiamo sentito le dichiarazioni del capo di Stato Maggiore iraniano, che era a bordo del terzo elicottero, che non ha parlato poi di un clima così avverso, di condizioni così proibitive, ha parlato di una risalita molto tranquilla che non ha destato il minimo problema, tenuto conto poi del fatto che l'elicottero sul quale volavano sia il Presidente della Repubblica, il ministro degli esteri, sarà stato sicuramente il più efficiente e quello con il pilota più esperto, no? Insomma, queste sono le condizioni minime di sicurezza e quindi diciamo più di un dubbio ce lo lascia questo fatto, no? Che sembra quasi che ci siano delle forze del caos che sono in azione perché un determinato mondo sta perdendo questa partita a scacchi e ritiene che l'unica via possibile sia quella di buttare all'aria la scacchiera e iniziare iniziare una nuova partita, mentre dall'altra parte ci sono altre forze che pazientemente ogni volta rimettono questi pezzi sulla scacchiera e dicono continuiamo a giocare con le regole che ci siamo dati finora, ma queste regole portano quel mondo lì inevitabilmente alla sconfitta, insomma, perché questa partita sembra compromessa. E anche la coazione a reiterare il massacro da parte di Israele denota una totale assenza di vedute, una totale assenza di alternative, se non quella della violenza, perché dall'altro lato non hanno una visione, non hanno proprio uno straccio di idea di come risolvere la situazione e ricollocarsi in un mondo diverso dove non vale più quei rapporti di forza che avevano in precedenza, e quindi dove non gli sarebbe consentito quello che gli è stato consentito finora. Quindi in pratica il riassetto del mondo verso un mondo multipolare sembra che non vada bene al, diciamo, il monopolista attuale, che non vuole rinunciare alla sua rendita di posizione. Insomma, questo è un po' il mio modo di vedere. Comunque, niente, siamo andati assolutamente oltre l'orario normale di questa trasmissione. Io ringrazio veramente tanto Patrizia Cecconi, la dottoressa Cecconi, per essere stata con noi e di aver messo a disposizione la sua lunghissima esperienza, diciamo, sui fatti palestinesi. Io spero di rivederla più spesso in questi luoghi, perché sicuramente ha molto molto da dire riguardo a questa storia decennale, che non è mai stata raccontata, a mio modo di vedere, nel modo giusto e con gli giusti approfondimenti. Quindi grazie veramente per essere stata con noi.
Grazie a voi veramente per avermi dato questa possibilità.
E grazie ovviamente a Pino Cabras per essere stato con noi e per aver messo a disposizione anche lui la sua lunghissima esperienza e la sua competenza sul mondo del giornalismo e nell'ambito della manipolazione, insomma, mediatica, argomenti su cui ha scritto tantissimo e di cui veramente sa tantissimo.
Grazie. Cerco di mettere a disposizione quello che so, e forse è poco.
No, è sempre veramente abbondante. Io sono convinto che il pubblico apprezzi. E niente, io vi ringrazio, scusatemi se ho trascinato un po' questa trasmissione fuori tema. Stavo preparando il Teleragione di domani ed ero veramente sconvolto dai fatti di Gaza, quindi mi sono sentito in dovere di parlarne, soprattutto di parlarne con un'esperta come la dottoressa Cecconi. Io, come sempre, vi invito a sostenerci. Noi purtroppo non abbiamo altri mezzi se non quello di ricorrere alla generosità del pubblico per mantenere intatta la nostra indipendenza. Il sottoscritto, Pino Cabras, la dottoressa Cecconi sicuramente non li troverete come ospiti nelle trasmissioni mainstream, se non per essere bullizzati, ridicolizzati, malmenati, circondati. Noi cerchiamo di fare un'informazione appunto basata sui fatti, come ha giustamente ricordato la dottoressa Cecconi, ma offrendo un punto di vista diametralmente opposto, un punto di vista che è completamente espunto dal dibattito pubblico. Se volete che questo punto di vista sopravviva, mantenete accesa la fiamma con le vostre donazioni, perché veramente l'importanza delle cose la si percepisce soltanto quando vengono a mancare, e noi non abbiamo altra alternativa per restare in vita, per poter continuare il nostro lavoro, della vostra generosità. Grazie, e per quanto mi riguarda, appuntamento a domani mattina con una nuova puntata di Teleragione. Grazie a tutti, una buona cena e una buona serata.